su Radio Sa è arrivato il momento dello spazio che sa, in collegamento da Modena Radio City.
Ludicon Emilia Romagna, Unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena, il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio senza appuntamento.
Buon pomeriggio, bentrovati allo spazio che sa. Partiamo così, Deborah, buon pomeriggio, dai, su, ce la possiamo fare?
Non lo so se ce la possiamo fare, perché questa è la mia voce.
Allora, ci scusiamo in questo martedì sera. A proposito, oggi abbiamo trovato con cosa iniziare la nostra trasmissione di martedì, con le bevande, novità nelle etichette. Cominciamo parlando del vino. Pare stia per scoppiare la guerra dello zucchero nel vino. Di cosa si tratta e qual è la posizione dell'Italia al riguardo?
Allora, l'Italia fa proprio riesplodere la guerra UE sullo zucchero nel vino. Una contrapposizione veramente non recente, perché è da oltre 30 anni che contrappone i produttori del nord e del sud Europa. Ma in tempi recenti sembrava essere stata composta all'interno delle diverse forme dell'organizzazione comune del mercato del vino. Stavolta invece si è improvvisamente riaccesa. La scintilla è stato un negoziato molto tecnico, quello sulle regole per indicare gli ingredienti del vino in etichetta. E lunedì prossimo, infatti, sarà presentata al commissario della UE alla salute una proposta messa a punto dall'intera filiera del vino europea. Da fonti che hanno partecipato ai negoziati è emerso che su molti punti della proposta era stato individuato un compromesso, tranne su uno, l'indicazione dello zucchero. Per i produttori dei paesi mediterranei, ai quali tra l'altro il ricorso allo zucchero nel vino è vietato, l'utilizzo del saccarosio per arricchire il contenuto alcolico dei vini va almeno indicato in etichetta. Per i produttori invece del nord Europa, ai quali lo zuccheraggio invece è consentito, l'uso del saccarosio non lascia residui nel vino e quindi non va annoverato tra gli ingredienti. La questione però è ben più complessa della semplice aggiunta o meno di zucchero ai mosti d'uva. La pratica dell'arricchimento con saccarosio, infatti, consente di innalzare la gradazione alcolica dei vini, che prodotti magari in aree meno portate, meno vocate o esposte a climi più freddi, spesso non presentano la gradazione alcolica minima per essere messi in commercio. E questo avviene proprio nei paesi del nord Europa, come Germania e Austria, e in parte anche in Francia. Il ricorso allo zucchero qui è invece espressamente vietato nei paesi mediterranei, nei quali i climi più caldi favoriscono una maggiore gradazione alcolica naturale nelle uve. La realtà però è che spesso anche nei paesi mediterranei come l'Italia, in particolare nelle regioni settentrionali e nelle annate sfavorevoli, il contenuto alcolico naturale dei mosti d'uva risulta insufficiente. Anche in questi casi si può effettuare l'arricchimento, ma non con lo zucchero da noi, soltanto ricorrendo ad altri mosti d'uva, spesso poi prodotti questi nelle regioni del sud, che presentano un contenuto di alcol più elevato. Quindi una questione non di poco conto, perché questi commerciano dei vini che in Italia vini non sarebbero per la presenza dello zucchero.
Torniamo tra poco, c'è la musica ora.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Torniamo in diretta, siamo su Modena Radio City, c'è lo spazio che sa e ora ti faccio un'altra domanda, perché so che ci sono notizie positive sul succo d'arancia. Il quantitativo minimo di frutta con vantaggi anche per la nostra salute dovrebbe salire in percentuale.
Esatto, entra in vigore infatti il provvedimento nazionale che innalza dal 12 al 20% il contenuto di succo d'arancia delle bevande analcoliche prodotte nel nostro paese. La percentuale di succo d'arancia andrà riportata sull'etichetta, elemento quindi che invitiamo come sempre a controllare per acquistare bevande che rispettino la nuova norma. E come sottolinea la Coldiretti, questo provvedimento mira a tutelare la salute dei consumatori adeguandosi a un contesto programmatico anche europeo che tende a promuovere un'alimentazione più sana e a diffondere corretti stili alimentari. Sempre la Coldiretti cita alcuni studi che avrebbero tra l'altro messo in evidenza come assumere bevande con il 20% di succo d'arancia aiuti a soddisfare il bisogno giornaliero di vitamina C, raccomandato dalle linee guida nutrizionali internazionali. Inoltre queste bevande possono veicolare un mix di sostanze fitochimiche con un'incidenza positiva sul nostro sistema immunitario. A modifica di una norma, pensate che era del 1958, la disposizione dell'innalzamento del contenuto di succo d'arancia, insomma, tutelerà la salute dei consumatori e contribuirà a offrire il giusto riconoscimento alle bevande di maggior qualità, riducendo quindi l'utilizzo di aromi artificiali e soprattutto di zucchero. Sempre di zucchero andiamo a parlare. Le bevande ovviamente prodotte prima del 6 marzo, perché il 6 marzo è entrato in vigore, potranno comunque essere commercializzate ovviamente fino a esaurimento delle scorte. In effetti dobbiamo dire che il campo delle bevande alla frutta è un microcosmo piuttosto caotico per quanto riguarda le etichette. Ci sono quelle a base di succo, per esempio le limonate e le aranciate, ma con un contenuto minimo di succo di frutta, appunto prima del 12 e adesso del 20%. Poi ci sono le bevande al nettare di frutta, e qui la percentuale di frutta deve essere un minimo 25%. Quelle al succo e polpa di frutta, e qui si sale al 50%. Infine i succhi di frutta 100%, che però attenzione possono essere sia da frutti freschi che da concentrati. Per completezza di informazione, se la percentuale di succo di frutta risulta inferiore a quello che prima era il 12%, adesso 20%, si parla addirittura di bevanda al gusto di, neanche di aranciata, bevanda al gusto di. Risulta chiaro che volendo conservare l'apporto di frutta, i prodotti nutrizionalmente più interessanti sono i succhi di frutta e i nettari, mentre le bevande alla frutta o al gusto di sono poco più che acqua zuccherata e per tipologia sono più simili alle bevande generiche.
Torniamo tra poco, siamo allo Spazio che sa con Udicon, con Deborah.
Lo Spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Torniamo in diretta su Modena Radio City con Deborah, che c'ha ancora un filo di voce, quindi speriamo che domani possa andare meglio,
Speriamo.
Un po' di aerosol. Parliamo delle bevande energetiche. Uh-huh. In Inghilterra ne stanno per vietare la vendita ai minorenni, sì. Quindi anche da noi è in vista qualche restrizione per la loro commercializzazione?
No, però hai ragione, perché il consumo di energy drink cresce, e cresce anche in Italia, anche se continuano a essere pubblicati degli studi sulla pericolosità proprio per la salute dei ragazzi quando le bevande vengono mischiate soprattutto con gli alcolici o quando se ne fa un uso eccessivo. I codici di autoregolamentazione delle aziende, con qualche eccezione come l'eliminazione per esempio delle lattine extra large, non sembrano funzionare un granché. Anche quando sulle lattine sono riportate le avvertenze, i ragazzi, dobbiamo dire, non ci fanno caso e continuano a consumarle senza timori. Le autorità sanitarie sono preoccupate e, come dicevi, si iniziano a prendere provvedimenti. Dopo Lituania e Lettonia, che hanno proibito la vendita ai minorenni, è l'ora dell'Inghilterra a scendere in campo. E in Gran Bretagna, infatti, come riporta la BBC, le grandi catene di supermercati hanno deciso di vietare la vendita ai minori di 16 anni delle lattine con un contenuto pari o superiore a 150 mg di caffeina per litro. Altre fonti di distribuzione, come le catene di parafarmacie, hanno deciso anch'esse di adottare questo provvedimento. Per queste bevande era già obbligatoria la dicitura non adatta ai bambini o alle persone sensibili alla caffeina, né alle donne incinte, perché per l'alto contenuto appunto di caffeina. Ma evidentemente il provvedimento non aveva ottenuto i risultati sperati. Non a caso un sindacato di insegnanti inglesi ha chiesto il bando totale per i ragazzi con meno di 16 anni, preoccupato dell'abuso che questi ne fanno per aumentare il tempo di studio, come se fossero delle anfetamine, con gravi conseguenze per la salute e anche con dei comportamenti aggressivi. commenta il dottor Scafato, che da tempo tra l'altro segue la vicenda degli energy drink in Italia. Dice: già nel 2013 l'EFSA ha spiegato quanto queste bibite siano diffuse e perché possano essere pericolose. Oltre ai possibili effetti cardiaci, ci sono quelli associati al fatto che i ragazzi non si rendono conto di aver bevuto troppi alcolici e possono andare incontro a incidenti. Bisogna considerare anche gli effetti dopanti cercati proprio da ragazzi che per qualunque motivo vogliono aumentare le proprie prestazioni, senza tra l'altro averne alcun bisogno, con il rischio di diventare anche dipendenti psicologicamente. Per tutti questi motivi gli energy drink andrebbero regolamentati severamente, come pure gli alcolici e soprattutto le bevande che li vendono già mischiati, vietati in diversi paesi, ma appunto non da noi. Un aspetto, chiudo, di cui si parla meno è la comunicazione ai ragazzi e alle famiglie. Dice il dottore: quando andiamo nelle scuole a parlare di energy drink, quasi sempre c'è almeno uno studente che un po' di nascosto chiede consigli per incidenti visti o vissuti. E si tratta di un segnale evidente che dimostra quanto il problema sia diffuso, come dimostrano tra l'altro i medici del pronto soccorso quando si trovano di fronte ragazzini addirittura delle scuole medie.
Noi torniamo con l'ultima domanda, tra poco.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Rimaniamo in tema energy drink, parliamo di caffeina e del suo consumo tra gli adolescenti. Emergono dati che possono essere preoccupanti?
Allora, più di 2 adolescenti italiani su 3 consumano caffeina giornalmente e quasi la metà in quantitativo superiore alle dosi consigliate. Nella ricerca sono stati coinvolti 1213 adolescenti di età tra i 12 e i 19 anni. Questionario era anonimo, ovviamente, si chiedevano notizie sul gradimento di bevande contenenti caffeina e con quale frequenza tali bevande venissero assunte. Bene, i risultati mostrano che 3/4, cioè il 76% di questi ragazzi e ragazzini, consuma giornalmente caffeina e nel 46% in quantità superiore appunto alle dosi consigliate. Le bevande segnalate dagli adolescenti erano il caffè, ma anche, come abbiamo visto prima, soft drink ed energy drink. Ma la caffeina agli adolescenti quali problemi può dare? Sicuramente nervosismo, ansia, disturbi del sonno e ipertensione. Inoltre, assumendo i soft drinks con caffeina, bisogna considerare anche il rischio di obesità, visto che si tratta di bevande contenenti parecchio zucchero. E allora qual è la dose, diciamo, giornaliera consigliata? Non più di una tazzina di espresso. L'American Academy parla in termini di milligrammi di caffeina, non parla in questo caso di volumi o appunto di tazzine, e quindi raccomanda di non superare i 100 milligrammi al giorno negli adolescenti. Perché come viene metabolizzata la caffeina nel corpo umano? Beh, se assunta ovviamente oralmente, quindi bevendo, la caffeina viene assorbita rapidamente e completamente dall'organismo. Gli effetti stimolanti possono insorgere dai 15 ai 30 minuti dopo l'ingestione e rimangono per alcune ore. Negli adulti l'emivita della caffeina, cioè il tempo che l'organismo impiega a eliminare il 50% della caffeina, varia ampiamente a seconda dei fattori quali l'età, il peso, se sei in gravidanza, se si assumono farmaci e soprattutto lo stato di salute del fegato. Negli adulti sani comunque in media questa emivita è di circa 4 ore, con oscillazioni però che vanno dalle 2 alle 8 ore. In conclusione, tra gli effetti nocivi di breve termine, sia su adulti che su bambini, possono verificarsi disturbi del sistema nervoso centrale, come sonno interrotto, ansia e variazioni del comportamento. A lungo termine, addirittura, il consumo eccessivo di caffeina è stato associato a problemi cardiovascolari e nelle donne in gravidanza anche purtroppo a un ridotto sviluppo del feto.
Bene, noi siamo arrivati al termine. Ho seguito attentamente queste istruzioni che vi ha dato questa sera la nostra Deborah, perché possono essere veramente importanti anche per tenere controllati anche i vostri ragazzi più giovani. Speriamo di avere una voce migliore domani.
Però, anche se con poca voce, io voglio dire una cosa, perché devo dire che ci stiamo trasferendo.
È per quello che tu ti fanno prendere freddo, perché tra poco sarete in via Riccoboni.
Bravo, via Riccoboni 13.
Dove c'erano le poste?
Proprio quell'edificio, l'ex edificio
lì,
delle poste.
Così la gente capisce, proprio lì dove c'è il chat video.
Allora, diciamo operativi sicuramente da lunedì prossimo.
Da lunedì prossimo, bene, allora un grosso in bocca al lupo, perché adesso tu scapperai subito, andrai a finire di fare un po' di traslochi. Noi speriamo di sentirci domani, ok?
Speriamo, ciao a tutti.
Buonasera a tutti.
Ludicon Emilia Romagna, Unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena, il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio senza appuntamento.